Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati dunque dopo un lungo periodo di pausa causato dallo stop del campionato, prima per la pausa delle festività natalizie di fine anno e poi causa Covid. Ieri finalmente fino ad un certo punto, per come poi è finita la partita del Nardò, il campionato è ripreso. Si è disputata l'ultima giornata del girone d'andata, quattro partite sono state ulteriormente rinviate sempre causa Covid. Si è giocata invece regolarmente la partita del Nardò, che sapete bene è finita malissimo a Molfetta, con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 5-0. Parleremo di questa partita, anche se probabilmente neanche questa sera riusciremo a spiegarci i motivi, no, di una disfatta di questo genere, come sempre con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E avremo poi il direttore generale del Nardò, Silvano Toma.
Buonasera.
Allora, dicevo che da un punto di vista logico, razionale, diventa abbastanza difficile, no, trovare delle giustificazioni o delle motivazioni ad una prestazione che peraltro giunge dopo che Nardò sembrava che si fosse messo sulla strada giusta, no? Veniva da quattro risultati utili consecutivi. Ci affidiamo alla statistica in questi casi per dire che già lo scorso anno, alla ripresa del torneo dopo la sosta appunto natalizia, il Nardò era incappato in un'altra sconfitta di questo genere, il 6-1 di Portici. Allora, cominciamo dal direttore generale, che già ieri sera, no, nelle interviste del dopo partita ha cercato un po' di commentare questa prestazione negativa. Questa sera sei di nuovo qui ad assolvere a questo compito. A mente fredda, cosa ci dici rispetto a quello che già hai detto ieri?
Beh, anche se a mente fredda fa comunque, brucia comunque. È stata una partita strana, una partita che non ci aspettavamo nella maniera più assoluta, un risultato del genere, una disfatta del genere. E siamo andati a Molfetta con le motivazioni giuste, e in settimana, devo dire la verità, la squadra si è allenata bene. Però ieri c'è stato un blackout totale, ieri non siamo proprio entrati in campo, abbiamo lasciato all'avversario, che pur essendo un avversario, voglio dire, difficile da affrontare, soprattutto nel suo campo e nel suo stadio, comunque ci aspettavamo una partita dura, però è chiaro che nonostante la bravura, diciamo, del Molfetta, è chiaro che quando di fronte a una squadra che ha lasciato la testa negli spogliatoi, poi tutto viene molto più facile. Ieri abbiamo assistito a una partita veramente, a mio avviso, che non è nella maniera più assoluta degna di questa maglia, e i ragazzi devono assumersi le responsabilità di quello che è successo ieri. Devono un attimo capire quali sono state le situazioni che non sono riusciti a gestire per tutta la partita, perché non si tratta di, sai, alcune volte vediamo delle partite in cui dopo in 10 minuti subisci 3 gol senza manco sapere come e perché. Ieri invece sono stati 92 minuti di agonia per noi, e non siamo mai stati propositivi, non siamo mai stati in campo, veramente, letteralmente non siamo mai stati in campo. È un commento molto duro questo, però va fatto, bisogna assumersi le responsabilità, bisogna che ognuno, ogni calciatore che indossa questa maglia capisca il valore della maglia e della città. Poi si può anche perdere, sportivamente si può anche perdere, puoi affrontare un avversario più forte e quindi possiamo anche alla fine della partita alzare le mani e stringere la mano agli avversari, però sicuramente non è possibile affrontare una gara del genere con un passivo del genere. non è dignitoso per noi, per la società, per la città, per i tifosi soprattutto, che sono sempre, no, in fermento, come tutto l'anno ci hanno seguito, ci hanno sempre sostenuto nonostante abbiamo attraversato anche un periodo difficile all'inizio. Quindi tutte queste giustificazioni non bastano per capire la prestazione che abbiamo fatto ieri. Mi auguro che già da domani, insomma, nello spogliatoio ci sarà sicuramente una riunione tecnica con tutti, ci guarderemo in faccia, ognuno esporrà la sua posizione e vedremo di venirne a capo da questa situazione, perché è l'unico modo per ricominciare. E quindi niente, Salvatore, c'è poco Michele, da aggiungere. Scusami, sì, Michele, no. Stavo pensando. E quindi Michele, niente. Vediamo un attimo domani con il mister, con lo staff, di trovare qualche diciamo, qualche commento di qualche calciatore per capire un po' qual è stata questa problematica.
Sì, diciamo, Fernando, che purtroppo è una storia che si è ripetuta, perché era già successo lo scorso anno, come lo scorso anno non si è riusciti quantomeno a limitare i danni, no? Perché ad un certo punto forse, non so, bisognava assumere un atteggiamento diverso, cercare di limitare i danni, evitare una sconfitta così sonante. Peraltro aggiungo, contro un avversario che sicuramente è stato rinforzato nelle ultime settimane, ma che non vinceva in casa dalla sesta giornata, cioè aveva vinto una sola volta in casa, poi un rollino di marcia interno di 5 pareggi, 2 sconfitte. Però c'è da dire che con gli inserimenti di Giambuzzi, Genchi, Cordic, Guadalupi, è una squadra che praticamente ha cambiato completamente volto in avanti, e prima della sosta peraltro aveva segnato 4 gol sul campo della Casertana.
Sì, il Molfetta sappiamo tutti che tipo di squadra è, una squadra che inizialmente era partita con idee velleitarie, no? Di vincere il campionato, poi strada facendo ha capito che questo traguardo non gli sarebbe stato più possibile, ha cambiato un po' di calciatori, però ha fatto degli innesti importanti. Ieri tra l'altro ne mancavano anche, ne mancava qualcuno, Pozzebon, De Col, Raffaele Traniana, quel cognome sì, assurdo da pronunciare. Anche noi siamo andati lì in maniera abbastanza rabberciata, abbiamo rinunciato a 2 pilastri fondamentali del centrocampo quali Fiorentino e Mengoli, l'under Mariano in avanti, ma non è una giustificazione, perché vuol dire anche i nostri avversari avevano gli stessi problemi. Io la partita l'ho vissuta e l'ho ripensata spesso in questa giornata che ci ha separato dal fischio finale, e ho cercato di analizzarla per trovare una ragione. Avrei trovato, diciamo, degli spunti interessanti nel momento in cui abbiamo commesso degli errori sciocchi, per non usare termini ancora più pesanti, sul calcio d'angolo. Mi chiedo, il calcio d'angolo è diventato un calcio di rigore? È vero che molti lo studiano, i calci da fermo sono ormai l'attaccante più prolifico, no? L'abbiamo detto in altre circostanze, però il Nardò sembra essere proprio, diciamo, accomodante, no? Nelle battute di questi calci da fermo. Quindi la cosa incredibile è che a distanza di un quarto d'ora, stesso corner, stesso battitore, stesso realizzatore, stesso movimento, stesso arco di battuta. Cioè, quindi voglio dire, farsi sorprendere 2 volte nella stessa situazione vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, no? Allora, poi non entro dentro gli aspetti tecnici, però mi chiedo, da tifoso, se il calcio d'angolo deve diventare una minaccia che deve farti rimanere col fiato sospeso. Tra l'altro ne abbiamo concessi tanti, non ne ricordo uno che non ci abbia tenuto, insomma, in suspense. Detto, questa è la prima lettura che do a questa partita, dove praticamente i primi minuti, cioè dopo la mezz'ora, già perdevamo. Poi abbiamo fatto quell'occasione mancata che ci ha di Cristaldi, che praticamente poteva riaprire sul finale del primo tempo la partita, allora lì magari i calciatori stessi hanno creduto nella maledizione, no, della domenica, perché forse se fosse entrato quel pallone avrebbe avuto un altro destino, secondo me, il match. Poi l'ultima parte la troverei nel 3-0, perché noi nel secondo tempo, pur non essendo incisivi, siamo entrati facendo girare palla e il Molfetta si era chiuso nella sua metà campo. Noi cercavamo di far girare palla, ci riuscivamo anche se non affondavamo e trovavamo il varco giusto. Che è successo? Che praticamente gli ospiti hanno fatto il 3-0 con un tiro.
Sì,
diagonale che lo incasello negli infortuni dell'estremo, sì, difensore,
diciamo,
no?
Pallone che ha toccato terra, forse un po' ingannato,
era abbastanza, diciamo, gestibile come tiro. Ecco, quel 3-0 secondo me ha tagliato definitivamente le gambe alla squadra, quindi è subentrato, come si suol dire, l'andare nel pallone, quindi o rischi l'imbarcata oppure tenti di fare il gol della bandiera. A quel punto saltano anche gli schemi, nell'uno contro uno Genchi sul Romeo ha fatto il quarto gol, hanno preso il palo, noi abbiamo mancato l'occasione di fare il gol della bandiera, però ormai la partita era indirizzata. Sta di fatto che nell'arco di 90 minuti non abbiamo avuto quella giusta esperienza e lucidità di leggere la partita e di amministrarla nelle varie situazioni, quindi questo è stato un elemento, diciamo, di dispiacere, ecco, che fa riflettere, soprattutto. Quindi è mancato il nervo, è mancata l'esperienza, è mancata la lucidità in certe situazioni, col rischio di prendere l'imbarcata, perché c'era la sensazione che il Molfetta ad ogni ripartenza potesse far gol.
Anche questo, perché erano pericolosissimi anche con i tiri da fuori area, no? Da fuori area è venuto sia il quinto gol che il palo, che qualche
sì,
altro.
A quel punto avevano anche il vento a favore che noi, diciamo, nel primo tempo non abbiamo sfruttato, e quindi veramente è una partita che vorrei cancellare, insomma, dal punto di vista dello score, dal calendario, ma che deve invece rimanere ben impressa nelle menti dei protagonisti, perché non sono certamente queste le prestazioni che onorano la maglia, quindi che si facessero e che facessimo anche noi, perché mi sento a tutti gli effetti un dirigente, quindi facciamoci tutti un bel mea culpa di questa prestazione, perché nella storia del Nardò Calcio questa maglia e questo colore esprime sempre grinta, esprime sudore, esprime sacrificio, e questo concetto deve entrare nella testa di tutti, quindi concentrazione, testa bassa, sacrificio, sudore. La società c'è, la società è attenta, la società non fa mancare nulla. Non è questo il punto di ritorno di tutti questi investimenti fisici, morali e anche economici.
Allora, con Fernando abbiamo cominciato a cercare, no, di trovare qualche motivazione. Lui ha sottolineato il fatto dei calci d'angolo. Mi pare che prima della sosta ad un certo punto avevamo conteggiato 7 gol presi su calcio d'angolo dal Nardò nel corso di questo girone d'andata. Se quel calcolo era giusto sono diventati 9, stavolta il record, 2 in una sola partita. Ora è chiaro, gol su calci d'angolo si prendono in Serie A, si prendono nelle nazionali, in qualsiasi categoria, ma è il numero, no, che comincia ad essere preoccupante, a dimostrare che da questo punto di vista ci sono dei problemi. Oltre a questo, però, ci sono alcune dichiarazioni di De Candia del dopo partita che hanno lasciato intendere come se la preparazione di questa partita sia stata anche turbata da questi casi di Covid all'interno della squadra, tant'è che, diceva lui, eravamo anche nelle condizioni, volendo, di poter chiedere il rinvio della partita. A questo punto, direttore, cerchiamo un po' di chiarire qual è stata la situazione e come il Nardò ha vissuto, insomma, questa settimana che poi ha portato alla gara di ieri a Molfetta.
Allora, il mister ha fatto questa dichiarazione perché noi sabato abbiamo avuto, senza fare i nomi, qualche ragazzo che non stava, oltre a quelli già fuori per Covid, e abbiamo avuto anche qualche altro ragazzo che aveva qualche sintomo. Ora non si capiva se i sintomi erano quelli dovuti al Covid oppure la semplice influenza o raffreddore, perché di sto periodo insomma si allenano, a volte cambiano la maglia sul campo. E abbiamo fatto un giro di tamponi super veloci perché l'avevamo già fatto qualche giorno prima e risultavano comunque dei tamponi un po' così, non sono, non lo dico io ma lo dicono, la dice, voglio dire, questi tamponi non sono attendibili al 100%, quindi i sintomi c'erano ma erano negativi. Però i sintomi li avevano tutti sti ragazzi, perché comunque qualcuno accusava qualche linea di febbre, qualcuno un mal di gola senza la febbre, insomma tutte queste vicissitudini sono state, diciamo, dette allo staff il sabato. Quindi lì ci siamo trovati davanti la situazione di dire: che facciamo? Siamo in grado di andare, siamo in grado di affrontare questa trasferta, andare a Molfetta? E niente, siamo partiti e abbiamo poi visto che comunque i ragazzi non erano positivi, però erano comunque in difficoltà oggettiva, perché comunque c'è da dire pure questo, che chi esce dal Covid non è che sì, è arruolato, nel senso che comunque ci sono i postumi del Covid, sono la stanchezza fisica, sono tante altre patologie che poi ti rendono, diciamo, il ragazzo inefficiente perlomeno al 50%. Anche in Serie A hanno fatto questo quesito in televisione, che uno sì, esce negativo dopo aver fatto 10-15 giorni di Covid, però poi chiaramente a livello fisico accusa maledettamente questa, esatto. Quindi il mister credo che si riferisse a questa cosa qui. Chiaramente tutto questo non deve essere un alibi, no? Perché comunque anche in panchina dall'altra parte ho visto, se non sbaglio Fernando, erano 18 elementi,
19. Ne mancava uno,
comunque avevano questi due che erano fuori per squalifica, un terzo era infortunato, e comunque noi abbiamo deciso alla fine di andare a giocarci questa partita qua. Quindi gli alibi, diciamo,
erano negativi, nonostante teoricamente i sintomi lasciavano pensare, a quel punto non si sarebbe neanche potuto chiedere.
Lo puoi fare entro le 24
entro
ore
le 24
precedenti.
Ore precedenti. In effetti, quei ragazzi che ieri presentavano comunque questi malori, comunque oggi comunque non stanno bene. Quindi probabilmente saranno, non lo so, faremo un altro tampone domani per vedere se possono rientrare o meno all'allenamento. Il mister si riferiva a questa situazione qua, okay, perché stando all'interno, diciamo, queste situazioni escono fuori un momento con l'altro. Questo. Quindi, ritornando al discorso di Fernando, praticamente, che ha fatto ha esaminato la partita perfettamente. Non si possono prendere, sì, si possono prendere dei gol su calcio d'angolo oppure su calcio di punizione, a volte anche due uguali, sono successi in Serie A, succederanno ancora in Serie A, in Serie B, in Serie C, in Serie D, tutte le categorie. Il problema qual è? Il problema è che se si va in campo con la determinazione e la concentrazione, allora quei gol sono evitabilissimi, perché ti posso garantire che durante la settimana tutte queste palle inattive gli allenatori le provano e le riprovano, le marcature sono assegnate, i compiti sono assegnati. Poi chiaramente se trovi il fenomeno di turno che salta più dell'avversario, ti prende il tempo, può succedere, però è chiaro che non possono, se noi andiamo a esaminare tutti i gol, sono stati presi tutti i gol per mancanza proprio di concentrazione, facendo in campo degli errori che fino ad oggi non avevo mai visto. Quindi tutto alla fine ricade su questa situazione qua, perché il mister può provare mille volte uno schema, può provare le palle inattive, le palle attive e tutto quanto, ma se poi i calciatori vanno in campo e non hanno la determinazione, la concentrazione giusta per affrontare quella partita, perdi anche con una squadra di promozione. E c'è poco da fare, e questa è, penso che sia una considerazione che va fatta a tutti i livelli, quindi bisogna sempre tenere alta la concentrazione. Comunque bisogna voltare pagina, bisogna che domani si riprenda il lavoro e si riprenda in maniera forte, decisa, e con tutti i componenti della squadra. Voglio proprio parlare con lo spogliatoio e capire se tutti hanno, diciamo, in mente, hanno nel cuore, no, questa maglia, e vogliono affrontare questo girone di ritorno con la massima, determinazione, voglia e voglia di riscatto. Perché a questo punto noi dobbiamo, visto che stiamo esaminando anche la partita, bisogna fare, bisogna dire anche che durante il campionato noi non abbiamo, se non sbaglio, tranne a Matino, non abbiamo mai vinto fuori casa. Questo denota un comportamento della squadra evidentemente caratteriale, perché non si può essere bravissimi da applausi con il Fasano e vincere col Fasano e poi andare a fare una figuraccia come quella che, che è stata fatta ieri. Quindi dobbiamo prendere consapevolezza delle nostre forze, che anche se è un periodo buio vi posso garantire che ci sono, e cercare di essere sempre quelli che hanno affrontato il Fasano, la Casertana e tutte le altre partite che abbiamo fatto bene, anche se abbiamo perso con la Casertana, ma è un conto è affrontare la partita con la massima determinazione, la massima grinta e agonistica. È un conto perdere una partita 5-0, finisce la partita, se non sbaglio abbiamo preso anche una ammonizione per un tiraggio della maglia. Io quando giocavo, quando si presentavano queste partite qua, se devo essere onesto, no? E quando stai sul 3-0 l'adrenalina sale, no? E magari a livello caratteriale andavi pure faccia a faccia con l'avversario per dire no, non, da qua non si passa più, da qua adesso reagisco, adesso. Ecco, questa cosa ieri ci è mancata. Quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato a Fasano, ricordiamoci questa sconfitta. Domani iniziamo a lavorare sul campo in maniera molto, ma molto più forte, e sono sicuro che usciremo da questo periodo e ci riprenderemo le nostre soddisfazioni.
Sì, l'anno scorso, ricordiamo, dopo quel 6-1 di Portici ci fu subito una reazione positiva, peraltro con lo stesso avversario che dovremo affrontare domenica prossima, perché dopo la sconfitta di Portici ci fu la gara casalinga con l'Altamura, vinta poi al 90°. Domenica prossima Nardò affronterà di nuovo l'Altamura, ma in trasferta questa volta. Però resta il discorso di una squadra che in trasferta non riesce a ad esprimersi così come fa in casa. Peraltro è un discorso che risale già alla scorsa stagione, perché lì forse era ancora più netta, no, la differenza tra rendimento interno e rendimento esterno. Però, diciamo, Fernando, c'è questa discontinuità, no? Ricordiamo l'arrivo di De Candia, i 4 risultati utili, 3 vittorie e un pareggio, poi le 3 sconfitte. Adesso che sembrava, insomma, che si era riuscito a garantire una certa continuità di rendimento con le 2 vittorie interne e i 2 pareggi esterni, è arrivata quest'altra sconfitta, insomma. C'è questo, un'altalenanza, sì. No? Sì. Di rendimento e di risultati.
In effetti è così, cioè, questa sconfitta di ieri, ripeto, no? Ci fa ripiombare di nuovo in questo incubo delle serie negative, perché poi purtroppo durano, no, non una partita, ma speriamo, insomma, che sia stata una parentesi. In ogni caso io credo che una sconfitta del genere non possa non incidere sull'orgoglio personale di ciascuno dei calciatori. Io non credo che possano rimanere indifferenti di fronte a queste cose, no? Quindi lo spirito di reazione ci deve essere per forza. Sono ragazzi, sì, giovani, ma ci sono anche quegli esperti, quindi il sangue c'è, insomma, no? Non puoi uscire da una partita per 5-0 e fare finta di niente quando inizia la partita successiva. Secondo me, credo anche a livello proprio umano, ti porti dentro una rabbia che non puoi nascondere, quindi la reazione c'è per istinto, secondo me. Poi che la squadra non abbia, diciamo, questa come posso dire, questa personalità fuori casa o questa voglia, non voglia, posso dire, o anche fortuna a volte, perché dimentichiamoci che noi non abbiamo avuto un calcio di rigore a favore ancora, attenzione, ma il fatto di non riuscire a essere corposi fuori casa dal punto di vista dei risultati, non me lo so spiegare onestamente. Prova ne sia che gli ambienti in cui si va a giocare non sono più i campi infuocati di una volta, sono partite tranquille, no? Sono partite che si possono gestire in una maniera ordinaria, non c'è più quella, quel condizionamento esterno, quella pressione che ti può venire da situazioni non strettamente dal campo, e quindi mi risulta difficile questo, dare una risposta a questo quesito. Lo è stato anche l'anno scorso, quando non c'era il pubblico, attenzione, quindi
mi smentisco da solo,
però voglio dire, no, se manca il pubblico e non riesci, vuol dire che è un tuo limite, no, nel non saperti imporre. Se c'è il pubblico può essere un condizionamento, però se nell'uno o nell'altro incidono, quindi c'è qualcosa proprio a livello di voglia, di risultato, di dire oggi voglio vincere, ecco, probabilmente è quello.
Con il direttore generale De Nardo voglio a questo punto trattare anche il discorso relativo al mercato, perché in questo lungo periodo di sosta del campionato si è detto che il Nardò andava alla ricerca di alcuni under, soprattutto del 2003, no? Perché effettivamente in rosa c'è soltanto Dorini. Ora sono stati aggregati alcuni ragazzi della Juniores, che però probabilmente non sono ancora pronti, no? Per affrontare il peso di un campionato così difficile come quello di Serie D. Però ieri, con soltanto tre assenze, che poi in definitiva tre assenze nel corso di una stagione possono capitare, a volte anche di più, ci siamo ritrovati nella situazione in cui De Candia è stato costretto a schierare quegli 11 perché non c'era alcuna alternativa. Qualcuno, per esempio, c'era in panchina Alfarano, che magari si poteva, no? Qualcuno, non conoscendo le regole relative agli under, avrebbe potuto dire, allora si poteva schierare una squadra più raccolta con un 4-4-2 con Alfarano preferito a Mancarella, però non era possibile perché Alfarano è un 2000 e Mancarella un 2002. Quindi questo significa che c'è qualche problema al di là degli under, c'è un problema di una rosa che si è dimostrata abbastanza risicata. Peraltro l'assenza di due centrocampisti ha costretto De Candia a utilizzare Masetti in fuori ruolo, perché lui è vero che è diventato un jolly, no? Da terzino sinistro è diventato centrale, ieri ha giocato a centrocampo. E poi Valzano, che è un ragazzo che quest'anno ha avuto pochissime possibilità di mettersi, di giocare con una certa continuità. Quindi soprattutto a centrocampo forse manca ancora qualche giocatore esperto.
No, Michele, allora ieri praticamente proprio a centrocampo mancavano Mengoli e Fiorentino. Per noi lo sapevamo già e sono due giocatori determinanti. Ne avessimo fuori, avessimo avuto fuori uno, bene o male, con Cancelli e un ipotetico Fiorentino o Mengoli, comunque la squadra, secondo me, il mister l'avrebbe schierata in un altro modo completamente. Però ieri, come hai detto tu, eravamo in difficoltà, quindi il mister ha dovuto, diciamo, è stato costretto a causa di queste mancanze a fare una formazione che a centrocampo evidentemente siamo stati un po' leggerini, perché Valzano non ha minutaggio, è entrato quest'anno, ha giocato pochissimo, e chiaramente De Giorgi non è un esterno alto e ieri ha fatto quello, e quindi Mancarella ieri era uno di quelli che non stava bene e si è visto. Il ragazzo, sappiamo che ha dei colpi importanti, è un ottimo calciatore, però ieri anche lui non era in condizione, però doveva giocare per forza, e quindi ha fatto la seconda punta dietro a Cristaldi. Hanno cercato un attimino loro di portare sulla squadra, però mancava insomma corpo proprio lì in mezzo al campo. Nel 2003 noi, vabbè, direttore sportivo Andrea Corallo sta valutando più di un ragazzo, dovrebbe riaprirsi ufficialmente il mercato ancora una volta domani ufficialmente, e possiamo ancora prendere un 2003 perché diventa essenziale, perché Dorini praticamente ha giocato tutte le partite e magari ha bisogno un po' pure il ragazzo di riposare, magari di dargli un'alternativa anche in un'altra zona del campo, e niente, quindi stiamo valutando questa situazione qua, che a breve dovremmo avere, diciamo, un riscontro positivo. E per il resto,
ecco, per il centrocampo, quello che è successo ieri, vi ha posto, vi siete posti il problema, e forse è una rosa molto risicata lì.
Noi abbiamo comunque, se fossimo tutti a completo, ne rimarrebbe comunque fuori uno, no? dei centrocampisti. Non è che siamo risicati, perché siamo nel momento in cui siamo tutti in forma, tutti arruolati, e i ragazzi ci siamo come rosa. È chiaro che se ti vengono a mancare due titolari, titolarissimi direi, in mezzo al campo, si fa un po' di fatica. Ieri è successo questa cosa qua. Chiaramente non puoi mai pensare, no, che in una sola partita un fiorentino infortunato e Mengoli col Covid, che ti vengono a mancare tutti e due nello stesso momento della stagione, e quindi ne paghi le conseguenze. Chiaramente, dall'altro canto, è vero, magari se avessimo, voglio dire, una rosa più importante, con un budget anche più importante, potremmo permetterci, tipo il Bitonto, ne manda via uno, ne prende quattro, e magari tutti di pari livello. Perciò ci sono diciamo, no, quelle società che magari hanno tanto da spendere e possono prendere 6-7 giocatori per il ruolo e avere i doppioni di quelli che già giocano. Noi siamo, diciamo, un po' più ristretti come rosa, però anche in un periodo magari dove si è notata questa cosa, perché sono mancati tutti e due i centrali e quindi abbiamo fatto fatica proprio là. Speriamo, insomma, che il mercato, se si dovesse aprire, noi siamo comunque sempre vigili, e sapendo che possono succedere queste cose, magari faremo un pensierino, magari, per vedere un attimo di sopperire a questa mancanza.
Eh sì, perché diciamo, anche confrontando gli altri reparti, negli altri reparti la situazione è diversa, no? Ci sono più alternative. In difesa teoricamente dovrebbero esserci sia Trinchera che Masetti come alternativa ai due centrali titolari, che sulla carta dovrebbero essere De Giorgi e Romeo. In attacco c'è ancora più abbondanza.
No, diciamo che Andrea Masetti ci sta dando delle ottime, ha trovato un ruolo. Allora, intanto è un ragazzo eccezionale, devo dire questo. Si è ambientato benissimo, è partito da doveva fare l'esterno di sinistra, ma è un tuttofare, come hai detto tu, è un jolly. Il mister lo ha provato centrale dall'oggi al domani, veramente, e ha fatto cose veramente ottime. L'abbiamo visto in campo con personalità, il ragazzo è veramente molto 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 valido, sono molto contento di lui, e quindi non è detto che magari i centrali saranno,
no, infatti dicevo sulla carta per sì, giocatori però, per il curriculum, sì, no, teoricamente dovrebbero essere,
sì,
qui
dovrebbero,
però
essere
poi
loro.
È chiaro che poi
ieri per esempio De Giorgi, che per il curriculum dovrebbe fare il centrale o al massimo, no, il quarto di destra, ha fatto l'esterno alto, e quindi, come puoi vedere, magari sono dei calciatori che possono essere utilizzati anche in altre parti del campo in base magari alla partita. Ieri il mister ha preferito Trinchera lì, ha spostato davanti De Giorgi, anche per quelle mancanze, insomma, che dicevamo prima, no? Per cercare un attimo di avere più, perché da quella parte loro erano molto forti, e infatti avevamo preparato poi la partita per essere un pochino più coperti su quella fascia, cosa che poi magari non è venuta, però è andata così.
Vabbè, Fernando, tu che sei, diciamo, l'esperto, no, a livello di segreteria, quindi di regole,
non esageriamo.
Insomma, il mercato, come è già successo lo scorso anno, dicevamo, sta per riaprirsi.
Cioè, non è ufficiale, attenzione, c'è un consiglio federale il giorno 26 che deciderà la riapertura, probabilmente per un paio di settimane, ma non è diciamo, una cosa sulla quale giurarci, è un sospetto, è un,
come sì, dire, diciamo,
è un dietro
ci
le
sono
quinte.
State delle richieste probabilmente anche da parte delle società, anche perché con la storia del Covid magari molte società si sono rese conto che è necessario anche rimpolpare la rosa, perché poi si comincerà a giocare molto spesso domenica mercoledì, e già a febbraio mi pare sono in programma
sempre praticamente,
ci sono
i pro e i contro praticamente su questa situazione.
Ci saranno 5 gare infrasettimanali nel girone di ritorno con delle cose,
infatti poi questa necessità di chiudere per forza il campionato il 17 maggio e non c'è una spiegazione perché non si può posticipare di qualche settimana.
Tra le altre cose si giocherà tanto in febbraio e poco in marzo.
Ma credo che lo faranno comunque ad allungare il campionato, perché oggi chi lo dice che domenica si giocheranno tutti?
Infatti,
quando vai a recuperare quelle gare? Devono posticiparle quando? Magari si giocherà meno a marzo, magari in qualche infrasettimanale di marzo, ma non è detto che pure a marzo non ci siano positivi e quindi gare rinviate.
O magari ad un certo punto le gare da rinviare saranno così tante che bisognerà fermare il campionato per una o due settimane e recuperare tutte queste
infatti partite. Non sta scritto da nessuna parte, magari la Lega dovrebbe pensare a questo, perché non tutti possono permettersi, tutte le società in generale possono permettersi 30 del gruppo squadra e avere i doppioni di ogni ruolo, e quindi magari dovrebbero far respirare un attimino pure un po' tutti, per non falsarlo pure, perché a questo punto non si gioca da un mese, dal 22 di dicembre rientri e ci sono comunque delle situazioni di dovute alla pandemia, e riprendi poi l'Altamura domenica, bisogna vedere
fino a qualche giorno fa aveva 10 positivi
Altamura, bisogna vedere come sono loro e come saremo noi pure fra 2-3 giorni. Quindi domenica ci sono stati, se non sbaglio, 4 partite rinviate e iniziano a essere, se si dovesse verificare domenica prossima un'altra domenica così, si va un attimo a falsare pure il campionato.
Poi chi lo dice che si gioca il 6? Tutto può accadere, perché poi c'è la prima infrasettimanale, no? Il 6 febbraio. Quindi.
Sì, insomma, peraltro il calendario, ricordiamo, è stato rimodulato. Qualche gara che il Nardò avrebbe dovuto giocare di domenica si giocherà in casa di mercoledì, quindi con inevitabili conseguenze anche a livello economico, no? Perché l'incasso domenicale è di un certo tipo. E quello infrasettimanale invece di gran lunga inferiore. Insomma,
siamo pure fortunati, siamo capitati in casa, quindi
mi pare che anche la gara col Matino, che doveva essere di domenica, si giocherà di mercoledì. Insomma,
adesso non ricordo, l'ho riscritto con le date giuste. Mi sembra, andiamo a Biceglie in infrasettimanale. Lì faremo Biceglie Casertana con un viaggio, diciamo, in tre giorni da Caserta a Biceglie. Insomma, sarà bella tosta, insomma, questo giorno di ritorno. Soprattutto speriamo che sia regolare. Poi, se dovesse tornare un attimino la normalità, può essere, secondo me, che poi il campionato possa essere slittato in avanti, perché ricordiamo l'anno scorso, no? Facemmo 8 partite in 24 giorni, i calciatori erano morti praticamente, e quello fu condizionato.
Sì, e peraltro subito dopo che nel Nardò si erano verificati i casi di Covid, come dicevamo prima, il calciatore poi ha bisogno di un po' di tempo anche dopo essersi negativizzato per riprendere la forma migliore. Questo è il discorso. Va bene, noi questo lunedì abbiamo iniziato in ritardo perché c'è stato il collegamento con la cattedrale per la diretta, e quindi questa nostra trasmissione durerà un po' di meno rispetto al solito. Proiettiamoci per concludere sulla gara di domenica prossima, pur con tutti i dubbi di cui parlavamo prima, perché appunto in questo momento non si sa mai se le gare poi effettivamente si giocheranno o meno. L'Altamura è la squadra affrontata nella prima giornata di questo campionato. Ricordiamo, si giocò a Copertino, il Nardò vinse in maniera larga, lasciando sperare, no, una stagione diversa da quella che poi si è rivelata. E l'Altamura è una delle tante squadre di questo campionato che naturalmente non sono partite per fare un campionato di vertice, ma che comunque sono attrezzate con giocatori di esperienza. Dando uno sguardo, risaltano soprattutto i nomi di Lucchese, di Mattera, di Clemente, i due attaccanti Tedesco, Molinaro, che hanno segnato entrambi 7 reti. Insomma, Silvano, un avversario che non è sicuramente tra i migliori del girone, però è un avversario che deve essere rispettato perché ha delle individualità di spicco.
Guarda, tutte le squadre, le abbiamo dimostrato, noi siamo l'esempio lampante, no? Possiamo vincere con chiunque, possiamo perdere con chiunque. E l'Altamura è una squadra di tutto rispetto, i nomi che hai citato prima la dicono tutta su quello che è l'Altamura. Noi dobbiamo riacquisire ciò che abbiamo perso domenica, dobbiamo riacquisire la rabbia agonistica, la grinta, la determinazione, la concentrazione, sapere di affrontare una squadra importante come l'Altamura e cercare di fare un credo per affrontare poi tutte le partite allo stesso modo, perché ad oggi siamo una squadra altalenante, no? Possiamo vincere con tutti, ma allo stesso modo possiamo perdere con l'ultima in classifica. Proprio per questo dobbiamo migliorare questo aspetto. Sono convinto, conoscendo uno a uno i calciatori, che possiamo uscirne tranquillamente da questo momento così veramente brutto, e l'unico modo è domani allenarsi appunto con tutte queste con tutta la rabbia, no? Perché poi è la rabbia che ti porti dietro dopo una sconfitta del genere, come sono arrabbiato io, la società, i tifosi, sono arrabbiati anche i calciatori. Non si può dire che sono ragazzi che se ne fregano. Ieri nel pullman, nel ritorno, non parlava nessuno, e avevano veramente, si vedeva negli occhi quella rabbia, la tristezza, no? di aver fallito una partita importante, perché sapevano che ieri la partita era molto importante per noi. Quindi mi auguro che questa sia una pagina ormai che alle nostre spalle, e che domenica prossima affrontiamo l'Altamura al massimo della nostra, insomma, potenzialità, al di là di chi va in campo, al di là di tutto, con le mancanze ci potrebbero essere a noi, all'Altamura, quello che è, noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo andare in campo per cercare sempre di dare il massimo e vincere le partite. Poi ripeto, se l'avversario è più forte di noi, a quel punto alziamo le mani, però sono convinto che se giochiamo con la giusta determinazione, poche squadre ci possono sovrastare come hanno fatto quelli di Molfetta. Quindi speriamo in un futuro migliore.
Sì, anche perché, Fernando, per concludere, c'è la necessità quantomeno di salvaguardare questo piccolo cuscinetto di vantaggio sulla zona play-out, che poi consente di giocare con un minimo, no, di tranquillità rispetto a quando si è invece coinvolti in piena zona play-out, dove ogni partita diventa più pesante, più gravosa anche da un punto di vista psicologico.
Indubbiamente, cioè, a questo punto non so se è più importante o più utile o torna più favorevole il fatto di calarsi nella mentalità play-out, perché lì forse quest'idea può generare energia, nel senso che dobbiamo uscircene per forza, non possiamo stare lì, quindi sgomitiamo e usciamone fuori. Diventa più difficile, secondo me, quando c'è la consapevolezza di non essere quel tipo di squadra, perché noi, io credo, sto meno rispetto al nostro direttore generale con i ragazzi, ma conosco i protagonisti, leggo le partite, conosco le loro potenzialità, questa non è una squadra da playout assolutamente, però potrebbe subentrare quella paura appunto di non essere quel tipo di squadra e quindi di avere quella leggerezza, no, nell'affrontare le partite, per dire tanto noi siamo un pochino più forti. Allora no, preferisco pensare che bisogna uscirsene a tutti i costi e quindi avere quell'energia in più per venirne fuori, ecco.
Sì, anche perché poi comunque alle spalle ci sono squadre che si sono anche rinforzate, citiamo per tutte il Brindisi. Casarano, no? Ma voglio dire, il Brindisi comunque deve recuperare tantissimi punti, per cui è difficile che possa fuoriuscire dalla zona playout. Però squadre attualmente
a due punti meno del San Giorgio,
sì, però uscire fuori dalla zona play-out significa al momento mi pare abbia 7-8
punti. Sì, però le ultime
punti.
Due posizioni sono da retrocessione.
Sì, sì, sì.
Quindi,
no, io dicevo, guardando la posizione Nardò e guardando
sì,
le squadre...
Sì, ok, dal punto di vista la differenza è ancora tanta, però una squadra come il Brindisi, secondo me, deve ragionare alla giornata, no? Quindi adesso il fine di questa squadra, quello di agganciare il terz'ultimo posto, no? Che è lì, anche il Matino teoricamente è spacciato.
Teoricamente tutti possono ancora evitare la retrocessione diretta.
Ci
però
57 punti, però, se li dici tutti.
Però sì, però pensare in questo momento che Brindisi e Matino possano invece ottenere la salvezza diretta complicato. No.
Sebbene l'anno scorso il Gravina e il Fasano fecero cose assurde.
Però. Però sono situazioni limite che poi è difficile che possano ripetersi.
Il Fasano fu sconvolto proprio a livello di rosa, quindi risalì la china. Il Matino è stato sconvolto secondo me all'indietro, nel senso che ha perso un pochino di caratura tecnica all'interno della squadra. Il Brindisi invece potrebbe rientrare in quelle squadre che se fa quella sequela di risultati importanti, no? Può uscirsene.
Sì, ma il mio discorso era relativo al fatto che tra le squadre che in questo momento occupano la zona playout c'è cioè per esempio il Casarano, che Casarano ha le potenzialità per uscirsene fuori e quindi risucchiare qualcuno che in questo momento sta fuori risucchiato dentro.
Chiaro.
E da qui l'importanza, insomma, di tenere sempre alla larga quella zona pericolosa.
Certo, certo. Sono squadre importanti, anche a leggere la rosa attuale del Casarano.
È una rosa, insomma, ho preso giocatori che tipo
Montinaro, cito quello.
E anche il terzino che stava a Lavello, no? Di Vito Francesco.
Vito Francesco,
che
insieme,
uno che ha giocato in Serie B, molto esperto. Va bene, noi ci fermiamo qui. Ringraziamo il direttore generale Nardò Silvano Toma, che in una giornata così difficile, no? Dopo un risultato così negativo, comunque ha voluto essere presente qui nei nostri studi e insomma analizzare quella che è stata la partita di ieri.
Grazie Michele, buonasera a tutti.
E con Fernando naturalmente saremo qui nuovamente lunedì prossimo e torneremo nell'orario tradizionale delle 19. Grazie a tutti, buonasera.
Grazie.
Sono le 20 e 22 minuti.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli. Ecclesia, ogni giovedì alle ore 17.